Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Essere salvati non vuol dire semplicemente sfuggire alla punizione, ma essere liberati dal male che ci abita. Ma serve dunque una trasformazione dall'interno, un qualche appiglio di bene, un inizio da cui partire per tramutare il male in bene, l'odio in amore, la vendetta in perdono. Là è dentro la realtà malata che deve esserci quel cerme di bene che può risanare e ridare la vita.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre l'altro ieri, udienza generale. E il contesto di questa catechesi era l'alleanza fra Dio e l'uomo, il tema dell'alleanza fra Dio e l'uomo, la misericordia di Dio che non vuole la distruzione di Sodoma e Gomorra, ma cerca al loro interno, fino all'ultimo, un manipolo di giusti. I giusti devono essere dentro la realtà perché serve una trasformazione dall'interno. È interno lo spunto di oggi. Interno. Serve dunque una trasformazione dall'interno, un qualche appiglio di bene, un inizio da cui partire per tramutare il male in bene, l'odio in amore, la vendetta in perdono. Per questo i giusti, ha detto l'altro ieri il Santo Padre in udienza generale, devono essere dentro la città. Abramo, è chiamato continuamente in causa della catechesi di mercoledì, ripete: forse là se ne troveranno. Là è dentro la realtà malata, al suo interno, che deve esserci quel germe di bene che può risanare e ridare la vita. Interno da due preposizioni semplici: inter, tra, in mezzo, e in, dentro. Allora, nel mezzo del dentro, nel dentro del dentro, potremmo dire. Da qui anche interiore, intimo, insomma nel posto più nascosto, più centrale. È solo se avviene lì, così al centro dell'uomo, la trasformazione, che la trasformazione è vera, autentica, efficace. Nell'interno poi delle città, nell'interno del cuore, nell'interno di noi stessi, il peccato può capovolgersi nel suo contrario. Ma non è soltanto un discorso intimistico. E appunto in riferimento a Sodoma e Gomorra il Santo Padre ha detto: i giusti devono essere dentro la città, Abramo li cerca, ma la parola è rivolta anche a noi, che nelle nostre città, ha detto il Santo Padre, si trovi il germe del bene, che facciamo di tutto perché siano non solo 10 i giusti per fare realmente vivere e sopravvivere le nostre città e per salvarci da questa amarezza interiore che è l'assenza di Dio.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Nell'interno di noi stessi, nelle nostre città, nelle nostre comunità, dunque, la possibilità che un piccolo germe di bene si tramuti nel suo contrario. Leggiamo le cronache di oggi con l'occhio appunto a interno. Beh, sicuramente è sceso all'interno delle problematiche, al cuore delle problematiche del Medio Oriente. Ieri il presidente degli Stati Uniti Obama, auspicando per esempio il ritorno di Israele all'interno dei suoi confini prima della guerra dei sei giorni nel 67, nel 1967. Ancora all'interno della propria casa, sicuramente un interno dorato, è rientrato l'ex capo del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn al centro del terribile atto appunto di stupro per il quale è stato incarcerato. Ancora vorrei segnalare dalla stampa, per esempio, ecco, giammai e mai più all'interno del Festival di Cannes un personaggio come il presidente per il come scusate il regista Lars von Trier, che è stato espulso dal festival come persona non gradita, anche se il suo film Melancolia rimane in gara, per aver rilasciato dichiarazioni inaccettabili, intollerabili, contrarie ai principi di umanità su Hitler. Così netto è stato perlomeno il presidente del Festival di Cannes, Jacob. Il festival offre agli artisti una tribuna eccezionale per presentare le loro opere e si rammarica il consiglio di amministrazione che questa opportunità sia stata usata appunto ieri dal regista Lars von Trier per rilasciare queste dichiarazioni appunto inaccettabili. A sua discolpa, a proposito di Hitler, aggiunge von Trier, volevo dire che capisco che cosa fu per lui stare nel bunker, ma non vorrei fare quello che ha fatto. Ancora interno, non rimangono più all'interno delle loro case, all'interno delle scuole, gli studenti cinesi. L'irrefrenabile protesta degli studenti di Wuhan, se ne parla in un editoriale di Avvenire, a firma di Giuseppe Romano. Uova e scarpe gridano dalla Cina, il grande fratello non è eterno. Cosa succede? Succede che in questi giorni, scrive Romano, in Cina cade un'altra muraglia. Il professor Fan Bingxing, presidente Università di Posta e Telecomunicazioni di Pechino e ispiratore del sistema di censura che inibisce su internet le comunicazioni sgradite al governo, è stato preso a uova e scarpe in faccia dagli studenti che assistevano a una sua lezione universitaria. È la conferma di quanto già visto negli stati medio orientali e africani che si sono recentemente ribellati ai rispettivi regimi. Non è possibile arginare la rete globale, neanche quando con un gesto di impeto si convocano tutti i gestori telefonici e si ordina di girare l'interruttore su off. Quindi non è più possibile tenere le persone, i giovani all'interno dei rispettivi stati, all'interno di un sistema di comunicazioni chiuso. Internet è irrefrenabile da questo punto di vista. Ma la notizia che non compare sui giornali, almeno italiani, di oggi e che vorrei rilanciarvi, presa da internet, dal sito maiinfatti.it, è che queste proteste di giovani indignati si propagano anche in Europa. Giovani indignados in piazza in Spagna e da oggi la rivolta è in Italia. Il 20 maggio alle 20 a Bologna, Torino, Milano, Firenze, Roma, Pisa, Palermo, Rovigo, Taranto, la notizia è diffusa via Anonymous. Anonymous, sapete, è il nome che si dà a questa così entità della rete attraverso la quale le persone più diverse, coperte da anonimato, diffondono notizie, appelli, eccetera. È una rivolta giovanile, soprattutto nello spirito, dove migliaia di ragazzi, ma anche genitori e nonni, in molti casi hanno creato giganteschi sit-in pacifici contro la politica di ieri, quella che regna oggi, rappresentata dai due grandi partiti, socialisti e popolari, che ancora una volta, a colpi di conformità e di proposte sostanzialmente uguali, si contendono le istituzioni. Così in Spagna, così in Italia, la scintilla arriva appunto attraverso Anonymous, che nel suo post Linee generali della manifestazione spiega: vi invitiamo a sviluppare cartelli di protesta, in ogni caso ciascuno può scrivere ciò che ritiene più opportuno, vi chiediamo di utilizzare tutta la vostra immaginazione, fare dei manifesti personali di gruppo che meglio ci rappresentano, se potete portate anche macchine fotografiche o qualsiasi altro dispositivo con il quale connettersi ai social network Twitter o Facebook, abbiamo bisogno di diffondere ciò che facciamo a tutti i media. È importante che tutto sia condotto col massimo rispetto, ricordate anche che non abbiamo intenzione di promuovere ideologia politica, si tratta di un semplice pacifico sit-in. Non portate bevande alcoliche, quando il sit-in sarà finito potremo bere quello che vogliamo, ma è importante che la nostra immagine all'esterno sia il più credibile il più credibile possibile. Quindi manifestazioni all'esterno nelle piazze, nelle strade delle città italiane contro, se vogliamo, un sistema politico, partitico che sembra ormai aver fatto il suo tempo. Cina, Nord Africa, Medio Oriente, Europa. I ragazzi, ma non solo i ragazzi, non stanno più dentro, all'interno delle loro case, delle loro coscienze. Nell'interno di noi stessi, nell'interno delle nostre città, nelle nostre comunità, la possibilità è questa che un piccolo germe di bene si tramuti nel suo contrario. Abbiamo preso lo spunto dalla udienza generale dell'altro ieri e il riferimento era da parte del Santo Padre al peccato che nel nostro interno, nell'intimo delle nostre persone, può capovolgersi nel suo contrario. Infatti non è il castigo che deve cessare, ma il male. Dio non vuole punire il peccatore, semmai redimerlo. E adesso usciamo dall'interno del nostro pianeta, ci spostiamo decisamente fuori nello spazio. Sabato potremo seguire, lo sapete, in streaming sui nostri siti internet, anche sul CTV, il collegamento tra Benedetto XVI e l'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare sabato il Santo Padre si rivolgerà ai due astronauti europei che sono di nazionalità italiana, Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Roberto Vittori fu intervistato qualche tempo fa dalla nostra redazione. Ecco come ci spiegò il miracolo tecnologico e anche in parte politico della Stazione Spaziale Internazionale.
Il 1998 è una data importante per lo spazio, è l'anno in cui nasce la Stazione Spaziale Internazionale. La Stazione Spaziale è il nostro programma principale anche oggi, è un laboratorio orbitante, è un investimento di nostro come Italia attraverso l'Europa, l'Agenzia Spaziale Europea, assieme alla NASA, ai russi, al Canada, al Giappone.
Anche perché lo spazio è nato un po' come una competizione, due blocchi che facevano un po' a gara per arrivare prima. Mentre in questo momento la Stazione Spaziale Internazionale sembra proprio un po' guarire questa ferita, cioè lavorare all'insegna della collaborazione, appunto.
Lo spazio è nato come elemento di competizione tra il mondo russo della ex URSS e americano. Ironicamente, paradossalmente, per fortuna, lo spazio è diventato elemento unificatore. Partendo dalla famosa frase di Gagarin nel 1961, frase rimasta storica, disse, arrivato nello spazio, la Terra è bellissima, non si vedono confini né frontiere. Lì eravamo ancora in pieno periodo di guerra fredda. In realtà la Stazione Spaziale Internazionale trova le sue profonde radici di supporto del Congresso americano e supporto internazionale proprio come elemento unificatore tra il mondo della ex URSS e quello americano, attraverso noi, attraverso l'Europa. E certamente, come esperienza personale, avendo volato per due volte a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, c'è questa percezione forte nel passare dalla parte americana alla parte russa, di due mondi completamente differenti. Cioè, se in questo momento avessimo possibilità di galleggiare a bordo, all'interno della stazione spaziale, questo oggetto, questo laboratorio, immaginiamo una struttura fisicamente composta da quattro autobus di scuola di ragazzi, uno attaccato all'altro, quindi un oggetto lungo. Noi siamo all'interno, partiamo per esempio dalla parte americana. Nel galleggiare attraversiamo questo tubo, a un certo punto c'è il confine, la frontiera immaginaria, chiaramente passiamo nella parte russa, il mondo americano e il mondo russo li ritroviamo là, nella tecnologia della Stazione Spaziale Internazionale.
Che sono diverse, quindi si
vedono. Sono profondamente differenti come tecnologie, come lingue, come culture. questo oggetto costruito fisicamente in mondi separati, in culture separate, usando tecnologie e lingue separate, questi oggetti, questi pezzi della stazione vengono ricomposti per la prima volta in orbita a 400 km di distanza dalla superficie terrestre, volando, orbitando a 28.000 km all'ora, che sono 8 km al secondo.
Potremmo dire che l'Europa fa un po' da colla tra l'Asia e l'America.
L'Europa può certamente offrire lo spunto sinergico tra quelle che sono e saranno le aspettative del mondo americano e quello russo. Certamente questa è un'immagine sostanzialmente bipolare dello spazio, mentre in realtà oggi ci sono degli altri giocatori, chiamiamoli se mi è concesso, che si stanno affacciando. Ricordo per esempio l'ingresso di recente nel 2000 della Cina con la sua navetta spaziale Shenzhou, molto simile a quella concettualmente, costruttivamente, a quella Soyuz con cui ho volato russa, e che certamente nei prossimi anni segnerà anch'essa la storia dell'esplorazione umana nello spazio.
Roberto Vittori, io sono, lo ricordo ai nostri ascoltatori, ovviamente chiuso in una stanza con lei, in una stanza che è la nostra regia, ma che potrebbe essere un po' come la nostra astronave. Allora le chiedo, cosa si prova? Poi immagino di trovarmi in questo momento chiuso con lei in un'astronave. Allora le volevo chiedere, cosa si prova a ritrovarsi a 400 km di quota, chiusi in una specie di tubo, con persone sconosciute che appunto vengono da altri paesi, altre culture, altre lingue?
Se in questo momento fossimo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la prima cosa che percepiremo, la prima stranezza, è la sensazione fisica. Innanzitutto il volto sarebbe, sentiremmo una sensazione di gonfiore e anche di calore al volto. Avendo uno specchio e guardandoci allo specchio noteremmo il volto visibilmente più gonfio rispetto a quello a cui eravamo abituati sulla Terra. L'altra cosa che noteremmo è che tutti gli oggetti attorno a noi, stranamente, quasi magicamente, comincerebbero a galleggiare. All'interno della Stazione Spaziale Internazionale c'è un regime tecnicamente definito come microgravità. La microgravità di fatto può essere in maniera intuitiva descritta come l'assenza di gravità. Assenza di gravità significa che tutti gli oggetti all'interno della stazione galleggiano. Tra l'altro questo è il motivo per cui la Stazione Spaziale Internazionale è così di interesse per la ricerca, perché la microgravità offre alla scienza possibilità di vedere e analizzare gli stessi fenomeni fisici o fisiologici della Terra, ma da una prospettiva differente, ossia senza l'intervento della gravità. E questa è un'opportunità importantissima per la ricerca in generale, e tra le altre cose una delle ricerche che ha sempre al sottoscritto affascinato di più, la ricerca medica. Alcuni dei processi tipici dell'invecchiamento possono essere riprodotti in maniera accelerata, artificiale, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in microgravità. L'astronauta che vive in microgravità è come se fosse sottoposto a un processo di invecchiamento artificiale accelerato. Certamente non è piacevole per l'astronauta sapere che, tornando a casa dopo 6 mesi di missione, è come se fosse più vecchio rispetto ai 6 mesi effettivamente passati. D'altra parte, nell'introduzione lo dicevamo, esplorare è ricercare l'ignoto. Nella bellezza delle eventuali scoperte, ma anche nell'incertezza di quello che effettivamente accade o avviene nel percorso che viene condotto. Quindi l'essere protagonista, o anche seppur cavia, da un punto di vista della ricerca medica, è certamente estremamente interessante e affascinante. Fly me to the moon. Let me play among the stars, and let me see
what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Con l'intervista che Stefano Cavallo aveva realizzato, aveva fatto a Roberto Vittori, l'astronauta italiano nell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, che prossimamente riceverà un messaggio appunto del Santo Padre sabato. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Allora, interno, interno, esterno, una dialettica vitale, produttiva, a volte anche drammatica. Per esempio, uscire dall'interno della propria casa, del proprio paese, essere sradicati dalla propria famiglia e dal proprio clan. È il dramma di tanti immigrati, e nella stessa parola immigrati c'è il ricordo di un interno, no? Di un ingresso, o meglio di un fuori che diventa drammaticamente e urgentemente un dentro. Ecco, il dramma di tanti immigrati che portano poi con sé nell'interno del loro cuore il ricordo appunto della casa lontana, della famiglia. Di questo parla il libro che vi segnalo oggi, Vivo per vivere, la storia di due giovani immigrati, i sogni, le speranze e la lotta estenuante per sopravvivere, a firma di Gina Basso e Riccardo Medici, in libreria per l'Escher. Sia Gina Basso che Riccardo Medici sono tra l'altro due autori dei nostri Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana. Allora, due giovani immigrati, Kofi, figlio di un pescatore, Yusuf, che proviene da una famiglia facoltosa caduta in miseria. In comune hanno il continente africano dal quale provengono e il sogno di una vita migliore. E la loro amicizia nasce proprio nel lungo e estenuante viaggio durante il quale né le insidie del deserto né gli ostacoli della traversata in mare li faranno desistere dal raggiungimento del loro obiettivo, arrivare in Europa, sbarcare sulle coste italiane. E in Italia infatti hanno riposto tutte le loro speranze di vita. E presto dovranno fare i conti con la dura realtà, i disagi, gli stenti, i pregiudizi, l'ostilità verso il diverso, la lotta per conquistare una dignità. Questa è la quarta di copertina di Vivo per vivere, la storia di due giovani immigrati, i sogni, le speranze, la lotta per sopravvivere, di Gina Basso e Riccardo Medici, è in libreria per l'Escher editore. La storia appunto di una faticosa lotta, di un faticoso cammino per entrare all'interno di un paese che possa ospitare due sradicati, due immigrati. Cari amici, stiamo per salutarci. Oggi abbiamo divagato sulla parola interno, l'interno della casa, l'interno della città, l'interno della terra, l'interno del cuore umano. È nell'interno del cuore umano che il male si può tramutare in bene. Oggi vorrei lasciarvi con un famosissimo, con il ricordo di un famoso film, Gruppo di famiglia in un interno, di Luchino Visconti. Se avete occasione, riguardate questo film, è disponibile in DVD, la storia di un incontro straordinario fra un vecchio studioso e una famiglia strampalata, e anche la realtà dura della cronaca italiana degli anni di piombo, un incontro che genererà all'interno appunto dell'appartamento lussuoso stipato di libri di questo professore, genererà una trasformazione, una sorta di conversione esistenziale, un film girato tutto in interni. E vi lascio però con un flash da un famosissimo dipinto di Vincent van Gogh, La camera di Vincent van Gogh, un interno appunto, il suo guscio, no? Il suo rifugio, la stanza del pittore, dove paradossalmente esplodono, benché in interno, tutti i colori dei suoi panorami, dei suoi esterni, ecco, sul pavimento e sul letto, gli stessi arancione dei suoi famosissimi girasoli, ecco alle pareti il blu ora intenso, ora annacquato in celeste, dei suoi cieli, dei suoi notturni, insomma gli esterni, i paesaggi, l'esperienza, gli sguardi esterni di Vincent van Gogh trasferiti mirabilmente in questo gioiello, in questo guscio, in questo astuccio della sua camera. Ci salutiamo qui. Nell'interno del cuore umano può avvenire la trasformazione del male in bene. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
La cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole. Parole.